Mister Angelico, si collega, si connette molto strettamente con quelli di domenica scorsa, col Vangelo della Cananea, col Vangelo di domenica passata, della promessa a Pietro di essere capo della Chiesa. La Cananea l'aveva vinta con la propria fede, aveva la sua figliola ammalata, indemoniata, e lei Cananea era credente, ma non era ebrea. E Gesù, abbiamo visto, non la tratta molto coi guanti. Ma la poveretta non si perde di animo. E insiste. E Gesù l'ascolta, l'esaudisce per la sua fede. Domenica scorsa abbiamo letto il Vangelo della promessa. La promessa a Pietro di essere la pietra della Chiesa. È tutta un'esultazione, è tutto un gaudio, tutta una proclamazione. Il Vangelo di oggi contrasta stranamente. E non è facile spiegarlo. Come niente è facile spiegare il Vangelo, e meno facile, come vedremo nell'ultimo punto, meno facile ancora praticarlo. Occorre la grazia di Dio, occorre tanta umiltà, occorre tanta rassegnazione. Il Santo Vangelo ha tre punti molto chiari. Primo, l'annuncio della passione. Secondo, il dialogo tra San Pietro e Gesù. Dialogo strano, strano. Potete cercare in tutti i libri, ma no. Difficile spiegarlo. Poi, la conclusione pratica che fa Gesù. Primo punto, la profezia della passione. E alla passione ci mancava ancora. Gesù, coi miracoli, coi discorsi, trascinava le folle. Giovanni Battista l'aveva presentato. Quindi era il momento felice della carriera di Gesù. Ed ecco Gesù dice, adesso dobbiamo andare a Gerusalemme. E non verrò proclamato re, no, verrò processato. Avrò una durissima passione, morirò e poi risorgerò. E terribile profezia della passione. Gesù, figlio di Dio, aveva, anche come uomo, aveva la scienza infusa. Quindi conosceva nel futuro della storia e conosceva in quelle folle che l'acclamavano, conosceva la volubilità. Le folle sono volubili. E quindi quelli che oggi lo proclamavano re, lo osannavano, un giorno l'avrebbero, sarebbero stati almeno passivi. E invece i caporioni, insomma i sacerdoti, avrebbero avuto mano libera a consegnare Gesù a Pilato, e Pilato l'avrebbe riconsegnato a loro per essere crocifisso. È un gran fatto questo. Nessun uomo ha avuto questo. Nessuno. Né condottieri, né pensatori, né capi di Stato. Nessuno ha detto, guardate, vado a Roma, lì mi prenderanno, mi metteranno in prigione e poi li faranno fuori. Nessuno. Sono Cristo, figlio di Dio. E qui dobbiamo pensare a quello che dicono tanti santi, che Gesù vedeva sempre la croce davanti a sé. Quindi non solo soffrì durante la passione, non solo soffrì durante la passione, ma soffrì durante tutta la vita la passione. Perché la vedeva davanti. Caro Gesù, dobbiamo pensarci a queste cose. Noi che ci lamentiamo tanto spesso di questo e di quello, di quel male fisico, di quel dispiacere. Ecco, dirà dopo Gesù che dobbiamo prendere la croce. Ma vedete, ma che religione malinconica allora la nostra? Sempre pensare alla croce, pensare alle sofferenze? No, non è malinconica. È molto bella. È la più bella. Lo diremo dopo un momentino in fondo. È la più bella, la più cara, la più consolante, la più affettuosa. Ma San Pietro non è che avesse capito molto. Aveva capito molto bene quello che un momento prima gli aveva detto Gesù: tu sarai Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Beh, insomma, un pochino si sarà anche fregato le mani per la contentezza. Mica male. Povero pescatore che diventa il vicario di Cristo. Quindi, era ancora uomo, non aveva ricevuto lo Spirito Santo. E si vede che non l'ha ricevuto, si vede qui. Dopo che Gesù ha detto, ha fatto la profezia della passione, San Pietro non va mica a saperne. E come dice così bene il Santo Vangelo, tira in disparte Gesù. Dice, Gesù, devo dirti una parola. E cosa gli dice? Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. Cioè, contraddice Gesù. Contraddice Gesù. Bella faccia. Contraddice Gesù. E Gesù cosa ne risponde? Gesù sapeva quello che faceva. E sapeva quello che aveva detto. Come tratta il suo vicario? Come tratta Pietro? Come lo chiama? Satana. Pochi questo sanno, pochi ci pensano. È una cosa che fa impressione. E speriamo che lo ricordiamo tutti noi questo. Il fatto che uno ha una dignità. Il fatto che uno è Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, il fatto per noi religiosi che uno è provinciale o generale, eccetera, non ci dà mica l'infallibilità così, tic e tac, no, no. Anzi, dobbiamo con umiltà ancora sorvegliare più noi stessi. San Pietro non si è sorvegliato e ha detto una grande sciocchezza. Come? Gesù fa la profezia della passione, ma tu Pietro, ti devi tutto scuotere, allora Gesù sa tutto, ti devi tutto commuovere, ma allora Gesù soffrirà tanto per voi, soffrirà per me, lo devi ringraziare Gesù che va la passione per noi, ma che? Pietro fa tutto un altro ragionamento, dice, e se succede questo a Gesù, cosa succederà a me? E non era poi un gran cuor di leone, San Pietro. Tant'è vero che durante la passione, si comporterà come si comporterà, rinnegherà il Signore. È un Vangelo tremendo, ma di grande consolazione per noi. Cioè Gesù insiste, dice, io morirò per la salute delle anime. E per tirare su un po' le orecchie di Pietro, che stia a capire le cose non secondo la carne, ma secondo lo spirito, lo chiama Satana. Qui dovremmo fare delle considerazioni anche di ordine dogmatico, di ordine dottrinale, ma facciamone qualcuna, ma più fondamentale. Pietro, che era Pietro, è chiamato Pietro da Gesù. Pietro che era stato già costituito capo della Chiesa è il primo che fa un grosso sbaglio. È grosso, tanto da essere chiamato Satana, cioè tentatore. Che significa questo? L'abbiamo già detto. Significa che anche il capo della Chiesa non è infallibile in tutto. Quindi che noi dobbiamo pregare. E la Santa Chiesa aveva un oremus speciale per il Papa. Dobbiamo pregare perché Dio assista il suo vicario. È infallibile è solo quando solennemente parla delle cose di fede e di morale. Parla delle cose del dogma e della morale. E è infallibile sempre. Per questo ha bisogno della nostra preghiera. Perché sa, per carità, con tutto il nostro rispetto. Ma siccome i fatti devono parlare spesso, e noi lo sappiamo, devono essere assistiti da Dio. Perché poi la carta stampata resta. E già qualcuno, sia con la santa memoria di Paolo VI, ma sia ancora con questo nostro Santo Padre, qualcuno, cioè coloro che non credono, prendono qualche frase qua e là e la interpretano a modo loro. Ecco quindi, certamente non succederà quello che Pietro ha fatto con Gesù, non succederà, quantunque in passato certi papi abbiano detto certe cose non tanto ortodosse, ma dico, non è il caso di entrare in queste cose. Comunque il Papa ha bisogno di preghiera. Abbiamo pregato tanto per la sua guarigione fisica, perché potesse rimettersi. Si è rimesso, sta rimettendo, se ringraziamo il Dio e la Madonna benedetta, di cui il Papa è tanto divoto. Ma dobbiamo continuare a pregare che Dio l'assista nella sua azione pastorale. Che non sia lui, come ha fatto Pietro, a prendere di sparte Gesù e a rimproverare Gesù, ma che il Papa, come primo dei fedeli, segua docilissimamente le emozioni dello Spirito Santo. Ultima considerazione. Gesù richiama gli apostoli, richiama San Pietro, alla missione della sua vita. Prima ha detto che sarebbe andato a farsi crocifiggere e poi risorgere. Adesso dice perché? Per salvare le vostre anime. Quindi lo scopo del Santo Vangelo, lo scopo della vita di Cristo, lo scopo della passione di Cristo è la salvezza delle nostre anime. Lo sappiamo questo, lo sappiamo da tutti e due gli orecchi. Ma il guaio è che qualche volta da un orecchio esce dall'altro. Gesù è morto per me, così dicevano i santi. Gesù è morto per me. San Paolo dice, Gesù è morto per me, è stato crocifisso per me. Quanto spesso lo dovremmo dire, nei momenti qualche volta di scoraggiamento, nei momenti sciocchi, stupidi qualche volta della nostra vita, che abbiamo la testa vuota, il cuore vuoto, in quei momenti dobbiamo pensare, Gesù è morto per me, Gesù è morto per salvarmi, che cosa, qual vantaggio avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero, poi perderà la propria anima? Alle volte pensiamo, guarda quella, come sono fortunati, sono pieni di salute, c'hanno tutto, c'hanno la casa di qua, la villa di là, girano dove vogliono, come sono fortunati. No, non sono fortunati, sono fortunati coloro che somigliano a Gesù, coloro che portano la croce, che gioverà? Guadagnare il mondo intero se poi perderà l'anima sua? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio dell'anima sua? È l'ultima consolazione. Anche queste cose le conosciamo, ma formano un po' la luce dentro nella nostra anima. Il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e renderà ciascuno secondo le sue azioni. È il compendio di tutto il Vangelo. La storia passa. Abbiamo visto tanta gente che sembrava, non so, quasi stabilita per sempre in questo mondo, ma che tutti sono passati. Siamo polvere e ceneri. Anche ieri è morto un pezzo grosso della politica italiana che non credeva in Dio. Ieri, dica di tacere. E così siamo nulla, fratelli e sorelle mie, siamo nulla, ma siamo anche l'infinito. Perché Gesù è venuto per salvare l'anima nostra e verrà con gli angeli e coi santi. Come sarà bello! Si squarcerà il cielo. E verrà Cristo con la Madonna, con gli angeli e coi santi. Noi gli angeli non li abbiamo visti, qualche santo li ha visti, beato lui. Ma come devono essere belli? Come devono essere belli? Il nostro angelo custode, che è vicino a noi, gli angeli dei santi, tutti gli angeli, con loro. Loro tutto spirito, e noi corpo e spirito, dopo la risurrezione. Figlio dell'uomo verrà con i suoi angeli e renderà ciascuno secondo le sue azioni. L'ultimo pensierino, e forse il più importante, la libertà, la libertà, la libertà. Tanta gente dice, è destino. Hanno fatto un crack finanziario, era destino. Hanno fatto uno scontro, sono andati all'altro mondo, come anche ieri appunto abbiamo visto, è destino. No, non esiste il destino, non esiste il destino. Dio, onnisciente, onnipotente, conosce tutto, dispone tutto, ma a ciascuno di noi ha dato la libertà. Devi regolarti con la tua libertà, la libertà illuminata dalla ragione. Devi pensare, devi riflettere ai passi che fai. Ecco cosa ci richiama Gesù. E Dio ci aiuta, ma noi dobbiamo usare la nostra ragione, usare la nostra libertà. Usare della nostra libertà, non abusare della nostra libertà. Chi ha scelto Dio come sommo bene, ha scelto la propria salvezza. Chi ha scelto Gesù come suo salvatore, ha scelto il suo consolatore. Chi sceglie la Madonna come sua madre, ha scelto la sua salvezza. Perché la Madonna, quando apparirà Gesù, lei ci presenterà Gesù. E ci dirà che siamo suoi figli. Chiediamo alla Madonna, ecco. Preghiamola che ci dia la sua assistenza. Preghiamola che si mantenga la sua protezione. Che ci dia la sua devozione. Una devozione filiale, non così una volta al giorno. Io sono devoto della Madonna per dirvi 3 Ave Maria al giorno. Insomma, 3 Ave Maria. Dobbiamo pensare alla Madonna, vederla vicina. Perché guardate, guardate, il giudizio di Gesù è mica una cosa allegra, Gesù vedrà nel fondo della nostra anima. Ma se nel fondo della nostra anima c'è la Madonna, c'è l'amore alla Madonna, Gesù ci vorrà tanto bene come ha voluto alla madre sua.